Leggeremo il capitolo 9 del Vangelo di Giovanni e poi facciamo come già avete sperimentato altre volte, che dopo una prima lettura del brano io lo rileggerò cercando di spiegare parola frase per frase, parola per parola, così come sono capace, come ho imparato da autori che ho letto, e poi voi nel silenzio rileggerete il brano 2 o 3 volte ad agio e quindi vi fermerete con una frase, con una parola, con una riga, tanto per intenderci, e quella la ripeterete ancora molte volte, sapendo che è parola che viene dal cuore di Dio e che quindi porta nel nostro cuore, dovunque essa passa, porta lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che rimarrà ad operare in noi. Il primo brano che leggiamo comprende i primi 12 versetti. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, che egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è questo tale? Rispose: non lo so. Passando, Gesù dove sta andando? Gesù non sappiamo dove si è diretto, sappiamo da dove viene. Alla fine del capitolo precedente è detto che i giudei, sul piazzale del tempio dove si trovava Gesù, stavano già raccogliendo le pietre per lapidarlo. Gesù allora uscì dal tempio. Qui Gesù passa mentre sta uscendo dal tempio, mentre lascia il luogo e lascia definitivamente il luogo della preghiera, che ormai non è più luogo di preghiera perché è quel luogo che non accoglie l'inviato di Dio, che non accoglie quindi la parola che viene dal Padre. Gesù passa. Si potrebbe quasi dire che è in cerca di un nuovo luogo, di altri cuori che accolgano la sua persona, che accolgano l'inviato del Padre. Passando, Gesù, uscendo dal tempio, quindi vide un uomo cieco dalla nascita. Qui la parola importante è questo vedere di Gesù. Gesù vide, spesso viene adoperata questa parola nei Vangeli, il vedere è un'azione importante, perché il vedere è l'azione di Dio. Dio quando crea vede la sua opera, vede che è molto buona. Gesù quindi quando guarda continua l'opera divina del vedere. Gesù qui vide un uomo cieco dalla nascita, un uomo che non è creato completamente secondo il disegno di Dio. Non è completo quest'uomo, ma quest'uomo così che non è completo rappresenta un po' tutti gli uomini, perché tutti noi, tutti gli uomini, non sono ancora pienamente figli dell'uomo, non sono ancora pienamente come Dio li vuole, perché da quando nell'uomo è entrato il peccato, da quando nell'uomo si è sviluppato l'egoismo, l'uomo non è più pienamente uomo. Da quando c'è il peccato nell'umanità, ed è dall'inizio purtroppo, dal primo uomo, non c'è piena capacità di vedere da parte dell'uomo stesso, perché l'uomo non riesce a vedere Dio. L'uomo non riesce a vedere l'amore di Dio nei fatti della sua vita. L'uomo non riesce a vedere Dio nelle situazioni che lo toccano, tanto che l'uomo spesso si lamenta. L'uomo spesso si fa strumento del maligno, proprio perché è cieco, cioè non è completo, non vede tutto. O addirittura spesso l'uomo non vede niente di quello che Dio vede. È un uomo cieco dalla nascita. La nascita dell'uomo, quando l'uomo viene al mondo, non è tutto. All'uomo non basta essere nato per essere uomo. Per essere uomo pieno, l'uomo deve rinascere. E il vedere è proprio la caratteristica di chi è rinato, di chi è nato di nuovo. Quindi l'uomo deve ritornare nell'acqua e venire fuori, ma non in un'acqua qualunque, perché deve rinascere dal grembo di Dio, l'uomo, perché possa vedere. Il vedere è la caratteristica di chi ha incontrato Gesù, e non incontrato solo superficialmente, ma di chi lo ha incontrato profondamente, tanto da far di lui il proprio padre, la propria madre, da nascere da lui. I suoi discepoli lo interrogarono, pensate, proprio i suoi discepoli. Da qui comprendiamo come ci vuole una lunga strada per essere discepoli di Gesù. Qui i discepoli lo interrogano, ma dalla domanda appare che essi non hanno ancora imparato molto da lui. Nel loro cuore ci sono ancora i pensieri normali della gente, di chi è ancora veramente cieco. Ecco la domanda, Rabbì. Chi ha peccato? Lui e i suoi genitori, perché rinascesse cieco. Questa domanda riflette un po' la mentalità di allora, la mentalità di tutto il popolo. Anzi, potremmo dire la mentalità anche di oggi, di tutto il mondo. Perché se andate a quelle tribù di religione animista, vedete come se succede una disgrazia o qualcuno che nasce male, che nasce cieco appunto, o con qualche altro difetto, oppure c'è una disgrazia che tocca tutto il popolo, ecco che arriva lo stregone e dice: questa è colpa del tale o del tal altro, e te lo uccidono perché è colpa di quello. però non è solo una mentalità dei popoli animisti, sta diventando sempre più una mentalità normale, anche nostra, nei luoghi dove viene persa la fede nell'unico Dio, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Lì succede qualcosa, ecco che ti corre la gente, la nostra gente, ti corre dai maghi, ti corre dai cartomanti, perché ti dicono da cosa dipende, da chi dipende, e allora paure, perché è quello, mi ha fatto la fattura, mi ha fatto questo, la colpa di quel tale e di quell'altro. Ecco, si cerca la colpa tra gli uomini, di dar colpa a qualcuno. Questa è la mentalità. Guardate anche i giornali, è una continua ricerca di colpe. Aiuto a modificare la mentalità, un aiuto a crescere nella comunione, è un continuo ricerca di colpe. Chi ha peccato? Lui e i suoi genitori. Sono sicuri i discepoli che qualcuno ha peccato, che la causa di quella cecità è il peccato di qualcuno. È vero che la causa della cecità è causa del peccato, ma del peccato iniziale, del primo peccato, quello che tutti ci portiamo addosso, del peccato originale. È vero che non è secondo Dio non poterlo vedere, essere ciechi, è causa del peccato. Ma non di una colpa specifica dell'uno e dell'altro, non per dar la colpa a uno o all'altro. Qui, secondo la mentalità da allora, uno poteva peccare anche nel grembo della madre. Per questo chiedono di chi è la colpa. Ha peccato lui, che ormai se è nato cieco, avrebbe dovuto aver peccato ancora prima di nascere. E questo era possibile per la mentalità di allora. Oppure i suoi genitori. Era certo che la cecità, fin dalla nascita, era una grossa maledizione, la peggiore di tutte. Perché? Perché il cieco non può studiare la legge. Vabbè, se uno è analfabeta, nemmeno quello può leggere. Però potrebbe imparare, non è così nelle intenzioni di Dio. Ma se uno è nato cieco, nella mentalità dei farisei soprattutto, che poi la diffondevano, erano essi che insegnavano al popolo, se uno è nato cieco vuol dire che Dio stesso gli impedisce di studiare la legge. Quindi è veramente una maledizione, la maledizione peggiore. Altri castighi, altre disgrazie, l'essere nato storpio per esempio, può essere anche un gesto di amore di Dio per impedirgli qualche cosa altro, o chissà, ma la cecità fin dalla nascita no. Proprio perché il cieco non può prendere in mano il libro della legge e studiarlo. La risposta di Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori. Come dire, può esserci relazione tra peccato e malattia, e noi sappiamo che c'è spesso relazione tra malattia e peccato. Molte malattie dipendono dal peccato dell'uomo, ma non è necessario guardare in questa direzione. Noi quando vediamo un ammalato non lo guardiamo per cercare il peccato. Noi se guardiamo un ammalato lo guardiamo per vedere l'amore di Dio per lui. Cerchiamo di guardare per vedere il suo futuro, la sua salvezza, non la sua condanna. Non per condannarlo, ma per salvarlo. Questo è lo sguardo di Dio. Questo è lo sguardo di Gesù. Quindi Gesù guarda avanti, vede le intenzioni di Dio per quell'uomo e non solo per quell'uomo. È così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Gesù va davanti. Dio può agire in quell'uomo e quindi si manifesta la sua opera, e attraverso la sua opera si manifesta lui. E Dio quindi può manifestare la sua gloria, la sua presenza che opera nell'amore. È così perché si manifestassero. Le prospettive con cui guarda Gesù agli uomini sono diverse da quelle con cui gli uomini cercano di guardare. Dio si può manifestare come Padre, Gesù non lo dimentica mai, come colui che dà la vita, come colui che completa la vita, e Dio lo farà attraverso colui che egli ha inviato per portare l'opera di Dio su questa terra in modo che la vedano gli uomini, che gli uomini ne siano testimoni. E poi continua Gesù cambiando il modo di parlare, non parla più in genere, ma col noi dobbiamo conoscere le opere, cioè non soltanto lui, Gesù, ma la Chiesa. Dobbiamo tener conto che Giovanni scrive qualche anno dopo la morte di Gesù. Giovanni scrive come rappresentante o come apostolo della Chiesa, quindi del corpo di Cristo. Quindi non è più soltanto Gesù che compie le opere di Dio, ma è la Chiesa che è corpo di Cristo che compie le opere di Dio, è la Chiesa che manifesta, che porta al mondo l'immagine del volto di Gesù, è la Chiesa che... Quindi dice così, dobbiamo. Gesù coinvolge i suoi, non dice soltanto devo, ma dobbiamo. La Chiesa deve compiere, deve fare la volontà del Padre, ha questo incarico. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. I discepoli di Gesù devono associarsi a Gesù, non possono vedere se stessi con un compito diverso dal suo, sono una cosa sola. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato. Con questa espressione Gesù si proclama sempre il Messia, colui che mi ha mandato. Il Padre manda chi? Colui che deve venire, il Messia. Finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può più operare. Noi lavoriamo anche di notte, però non sono molti secoli che lavoriamo di notte, perché il lavoro notturno si è sviluppato soprattutto con l'avvento, non so, si può dire, dell'energia elettrica, di queste invenzioni moderne che trasformano la notte in giorno. Dobbiamo metterci nella mente degli antichi, di notte non puoi far nulla se non ci vedi, oppure robe molto piccole al lume della candela o di qualche lucerna. Ecco, Gesù prende questa immagine per dire finché è giorno bisogna compiere le opere. E cosa vuol dire finché è giorno? Che cosa vuol dire che viene la notte? Ecco che lo spiega. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Quindi finché c'è la presenza di Gesù, ci si vede, si sa cosa fare, si sa come agire, si può lavorare. Finché c'è Gesù. Poi viene la notte, quindi vuol dire che Gesù viene portato via, che la sua luce si spegne, quando nessuno può più operare nella notte. Quindi con questa espressione ancora Gesù annuncia la propria morte, la propria dipartita. Detto questo, sputò per terra. Così con quelle parole Gesù ha introdotto il suo operare. Vuol dire che quello che lui sta per fare adesso è opera tipica, specifica di Dio, di colui che lo ha mandato. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco. Per noi è una cosa insolita, perché non lo fa nessuno. ma a quei tempi era una cosa normale, i medici lo facevano, i medici di allora, perché attribuivano grande potere curativo alla saliva. Allora era un gesto comune questo, era un gesto da medico, si potrebbe dire, un gesto curativo. Però è diverso, Gesù è colui che è mandato dal Padre, quindi la sua saliva è una saliva speciale, è la saliva del Messia. Sputò per terra, fece del fango con la saliva. E questo fango evoca un altro fango. Ricordate come è stato creato l'uomo? Dio plasmò dalla creta, dalla terra, dalla polvere della terra, plasmò l'uomo. Quindi questo fango è ancora quello. Dio continua la sua creazione dell'uomo. Spalmò il fango. E qui questa parola spalmò, in alcuni codici antichi, è detta con un termine greco che richiama l'unzione. Si potrebbe tradurre unse il sangue sugli occhi del cieco, come se questo sangue fosse l'olio della sacra unzione del battesimo o della cresima. Unse il sangue sugli occhi. In questi alcuni termini sono tipici del rito del battesimo. Questo può esserci utile per rileggere poi il brano in questa visuale. Giovanni che scrive, che rilegge questo fatto a cui egli ha assistito, lo vede come un emblema o come una spiegazione del rito del battesimo che la Chiesa continua a compiere. E gli disse, ecco, Gesù rivolge la parola a quest'uomo, perché anche Dio quando ha creato con la parola. È la parola di Dio che crea, che trasmette vita. Quindi Gesù gli rivolge la parola. Va a lavarti nella piscina di Siloe. Va a lavarti. Ecco che viene richiamata l'azione dell'acqua. E il battesimo, sapete, si svolge nell'acqua. Va a lavarti nella piscina di Siloe. E dà subito la traduzione di questo termine ebraico che significa inviato. Di per sé Siloe, Siloa, vuol dire inviata, l'acqua della sorgente di Gion in fondo alla valle del Cedron, cioè non proprio in fondo del tutto, poco prima che della confluenza della valle della Geenna, giù abbastanza in giù sotto la rocca di Sion, dell'antica Sion di Davide, c'è una sorgente che era fuori delle mura ai tempi di Davide. E allora il re Ezechia ha fatto scavare un tunnel lungo 600 metri per portare quest'acqua di sorgente dentro la città, che arriva in una piscina chiamata Siloe, vuol dire inviata, la piscina dove viene inviata l'acqua della sorgente. Quindi il termine è un termine, questo inviata, che Gesù riferisce a se stesso, che è l'inviato dal Padre. Va a lavarti nell'acqua che porta il mio nome, si potrebbe dire così. In quell'acqua che ha col suo nome una simbologia molto profonda. È l'acqua dell'inviato. Era l'acqua, la piscina, quella là, dove venivano celebrati i battesimi dei proseliti pagani. Quando un pagano veniva convertito all'ebraismo, veniva portato alla piscina di Siloe, lì si lavava e da quel momento era ebreo, era un proselito. Quindi mandare un ebreo, perché questo era un ebreo, questo cieco nato, mandarlo a lavarsi alla piscina di Siloe era come dire: sei ancora pagano, finché non obbedisci a me, finché non ti sei lavato lì. Quindi è come trattare gli ebrei dei pagani se lo manda a lavarsi in quella piscina. Anche gli ebrei hanno bisogno di essere battezzati dall'acqua di Gesù, di essere ricreati, di nascere di nuovo. Il battesimo, questo lavarsi del cieco nato, è un battesimo diverso però, quindi da quello normale che si compie nella piscina di Siloe. È un battesimo, il battesimo del Messia, perché viene fatto in obbedienza a lui anche dai giudei. Quelli andò, ubbidì quindi, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco, con pochissime parole, soltanto con verbi, è detto quello che è avvenuto. L'ubbidienza di quest'uomo porta alla pienezza della creazione. È un altro, torna che ci vede. E per un cieco nato, vedere cosa significa? Significa cominciare a sapere cos'è un uomo, prima non l'ha mai visto. Per un cieco nato, cominciare a vedere significa cominciare a sapere cos'è il mondo. Significa cominciare a vivere un po' l'indipendenza dagli altri uomini. Prima era come schiavo, doveva dipendere in tutto, farsi condurre, fidarsi dell'uomo. E sappiamo che è maledetto l'uomo che si fida dell'uomo, perché l'uomo può condurre il cieco nella fossa. Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Che cosa vuol dire ancora questo tornò che ci vedeva? Vuol dire che si compiono le profezie. E se si compiono le profezie vuol dire che è arrivato il Messia. Ve ne leggo 2-3 dal profeta Isaia 29-18. Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Ecco, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Isaia 29:18. Isaia 42:16. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti. Vuol dire che possono camminare da soli. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle. E poi 61. Alzati, rivestiti di luce, poiché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, il re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. A quella vista sarai raggiante. Ecco, i ciechi nati, ciechi, vedono. Quindi si compiono le profezie, quindi è arrivato quel giorno, il giorno del Messia. Ecco quindi che questo non è un miracolo che Gesù ha compiuto, ma è un segno che indica chi è Lui. Con le opere Gesù fa vedere chi è. Allora i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Ecco, qui comincia la meraviglia per l'identità di quel tale, il suo cambiamento. L'uomo rinato non lo si conosce più, è diverso. Eppure è quello di prima, ma è diverso, qualcosa è cambiato. Il cieco che vede è quello di prima, ma è un altro, è cambiato, perché non si comporta più come prima. Ha un altro modo di vivere, di fare, cambia tutto. Il suo mestiere di cieco era chiedere l'elemosina, ma dal momento che ci vede non chiede più l'elemosina, è un altro. Così è colui che è rinato per la parola di Gesù e per l'opera di Gesù, non è più quello di prima. Quindi è apparentemente, esteriormente quello di prima, ma dentro è cambiato. Non è egli quello? Altri dicevano è lui, altri no, ma gli assomiglia. E lui? Sono io. Finalmente è la prima volta che l'uomo può dire sono io. Ed è l'unica volta che l'uomo, nel Vangelo di Giovanni, nessun uomo dice mai sono io. Solo Gesù dice sono io. Perché questa espressione riflette l'identità di Dio. La persona di Dio che è colui che c'è, colui che è presente. Solo Gesù dice questa espressione. Ma qui la dice anche colui che è creato da Gesù, che è ricreato da Gesù, che è rinato da Lui, perché riflette la sua vita, ha ricevuto la sua vita. Quindi l'uomo rinato, il battezzato, potremmo dire di noi, è veramente membro del corpo di Cristo e può dire sono io. In Lui c'è presenza di Dio, vita divina. E Egli diceva sono io. Con questa parola testimonia la sua libertà, la sua gioia, ma anche la sua identificazione con Gesù. Come il cristiano che dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo Gesù che vive in me. Ecco come il cristiano si identifica con Gesù. Il cristiano non è più una persona a sé stante, un individuo indipendente, ma lui si identifica soltanto con colui che gli ha dato vita, con Gesù. Allora gli chiesero: come dunque si furono aperti gli occhi? Aprir gli occhi è opera di Dio. Come è avvenuta quest'opera divina? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù. Che bello! Gesù viene identificato uomo, è l'unico uomo, Gesù, è un titolo, questo, quell'uomo, è un titolo di Gesù, uno dei 7 titoli che ci sono in questo capitolo. Gesù è l'uomo, l'uomo vero, creato secondo Dio. In Gesù non fa mai capolino il peccato, quindi non c'è dentro. Gesù è l'uomo che vede, che non è cieco, è l'uomo creato secondo Dio. Quell'uomo che si chiama Gesù, cioè che porta il nome che indica l'opera divina di salvezza, il Salvatore, perché Gesù significa salvezza di Dio, Dio salva, quell'uomo che porta questo nome ha fatto del sangue. Mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va, filo e lavati. Ecco, ripete per filo e per segno l'opera di Gesù. Io sono andato, cioè io ho obbedito. E dopo essermi lavato, cioè dopo che li ho obbedito pienamente, dopo che sono entrato in quell'acqua, ho acquistato la vita. cioè dopo il battesimo io sono diventato un uomo nuovo. Dopo l'incontro con Gesù, concreto, realizzato concretamente nell'ubbidirgli, anche se lui non era presente quando io mi sono lavato, ho acquistato la vista. Non sono più quello di prima. Comincio anch'io a vedere come Dio vede. Ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è questo tale? Ecco, quelli che lo interrogano non pronunciano il nome di Gesù. Non gli danno nemmeno una definizione, nemmeno come quella che gli ha dato il cieco. Essi sono ancora ciechi. Dov'è questo tale? Proprio l'assenza completa di definizione. Non lo conoscono. Non sanno chi è. Non lo vedono. E non credono ancora, altrimenti direbbero un titolo. Rispose, non lo so. Cioè, si può essere testimoni di Gesù anche in sua assenza. E il cieco qui lo diventa, lo è diventato, anche se non lo vede. Questa parola è proprio adatta per quei cristiani che diventano cristiani dopo la partenza di Gesù da questo mondo, che non lo hanno mai visto. Questa è un po' la meraviglia che esprime San Pietro in una sua lettera. Voi lo amate pur senza averlo visto e credete in lui. Ecco qui quest'uomo non lo ha mai visto, Gesù, perché quando l'ha incontrato era cieco e non sa dov'è. Eppure ha già pronunciato il suo nome, eppure ha già dichiarato pubblicamente che è l'uomo. È l'uomo vero. Egli è il suo testimone anche in assenza di Gesù. Però la domanda di questa gente, dov'è questo tale? La domanda ci lascia comprendere che l'opera di Gesù ha suscitato speranza. Gli uomini cominciano a sperare, come dire, vogliamo vederlo, vogliamo incontrarlo, perché lui agisca ancora anche su di noi. Questo segno che Gesù ha operato fa nascere speranza nel cuore degli uomini. E questa speranza la teniamo anche noi nel cuore. Perché chissà che l'incontro con Gesù diventi opera di Dio anche per noi. Che incontrandolo noi non ci dica una parola, che se noi la ubbidiamo possiamo sperimentare la vita divina, qualcosa di nuovo che ancora non abbiamo vissuto. Ecco, durante il tempo di silenzio che avrete, allora farete in questo modo, rileggete 3 volte il brano, adagio, sempre più adagio, poi vi fermate con qualcuna delle frasi, una alla volta, quella ve la ripetete anche 20 volte, 30, 50 volte, senza preoccupazione. Siete sicuri? Potete star sicuri che questa parola, passando dal cuore alla mente, lascia un segno, lascia qualcosa del cuore di Dio da cui è venuta, da cui viene, lascia un po' lo Spirito Santo. Te l'ho dato Gesù Cristo.